Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Franco Fortini, con François Dupuy-Grenet e Virgilio Berardocco.
Il titolo del libro è Questo muro, un titolo che in origine era stato ispirato da un noto passo del 26esimo del Purgatorio dantesco, dove si dice che fra Beatrice e te è questo muro. Ma poi ho fatto a meno di mettere un epigrafe perché ho pensato che bisognasse lasciare alla parola muro tutta la latitudine dei suoi significati, che sono psicologici, storici e anche politici. La raccolta dei versi contiene scritti degli ultimi 10 anni. C'è una parte che si può richiamare a quella di Una volta per sempre, cioè del libro precedente, e c'è invece una parte che si intitola Di maniera e dal vero, che contiene, non direi tanto dei tentativi di esperimento, quanto un modo di distacco maggiore dalla mia materia, di distacco perlomeno da quello che era stato il mio modo di scrivere degli anni precedenti. E poi, cosa per me abbastanza inconsueta, ci sono anche dei testi che possono essere considerati delle prose liriche.
Abbiamo appena sentito la voce di Franco Fortini in una registrazione d'archivio. Franco Fortini nasce a Firenze il 10 settembre 1917 da un avvocato ebreo Dino Lattes e da Emma Fortini del Giglio, cattolica, entrambe di estrazione piccolo borghese. Sin da giovanissimo si appassiona alla letteratura e all'arte, ed in particolare alla cultura francese legata al Front Populaire del 1936, che rappresentava ai suoi occhi di giovane ebreo nell'Italia fascista un vero e proprio ideale di libertà. Il suo inno personale, negli anni della prima gioventù, era la canzone del film di René Clair, A nous la liberté, il cui ritornello recitava appunto «La liberté, c'est toute l'existence». Ecco il motto che potrebbe ben contraddistinguere l'intera esistenza di Fortini.
La liberté, c'est toute l'existence. Mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances. Les travaux, les bureaux, les maisons. Ai-je raison? L'histoire partout, on peut rire et chanter, partout on peut aimer et boire. À nous la liberté.
Ben presto perseguitato dalle leggi razziali, nel maggio del 39 si fa battezzare presso la Chiesa Valdese, da cui si discosterà nel 1946. Nel giugno del 1940 si era nel frattempo laureato in lettere a Firenze con una tesi su Rosso Fiorentino. Decisiva l'esperienza della guerra dopo il reclutamento del 1941. Rifugiatosi in Svizzera dopo l'8 settembre, nel campo di Zurigo incontra profughi antifascisti venuti da tutta Europa, iniziando un'amicizia destinata a perdurare con, tra gli altri, i dirigenti comunisti Pietro Ingrao e Umberto Terracini, il germanista Cesare Cases e Lucien Goldman, che lo introducono al pensiero di George Lukács. Sarà l'inizio della militanza socialista e rivoluzionaria che non rinnegherà mai. Nel 1944, sempre a Zurigo, Ignazio Silone gli rimette la tessera del Partito Socialista, al quale rimarrà fedele fino al 1956. Dopo aver partecipato alla Repubblica Partigiana della Valdossola, alla Liberazione si stabilisce definitivamente a Milano, dove lavora all'Olivetti, impegnandosi contemporaneamente in una triplice carriera di poeta, traduttore e saggista politico, collaborando a numerose riviste e giornali vicini alla sinistra. Nel 1946 pubblica la sua prima raccolta di poesie, Foglio di Via, e l'anno successivo partecipa alla nascita della rivista Il Politecnico di Elio Vittorini, della quale diviene redattore, e per la quale intervista Jean-Paul Sartre, con cui prepara un numero speciale di Temps Moderne dedicato all'Italia. Nel 1953 inizia a collaborare a Nuovi Argomenti, fondata da Moravia due anni più tardi, e tra i fondatori della rivista politico-letteraria Ragionamenti, che si propone come compito il rinnovamento teorico della sinistra italiana. Intensissima anche l'attività di traduttore dal francese Gide, Proust e i contemporanei Éluard Auquenot, e dal tedesco, in particolare con le sue traduzioni di Brecht, insostituibile maestro di politica e di letteratura. Senza entrare nel dettaglio dei numerosissimi interventi di Fortini in questi anni, sia in Italia, dove inizia la collaborazione con Pasolini a Officina, sia in Europa, con la partecipazione alla rivista francese Argument, fondata da Edgar Morin e Roland Barthes, è importante sottolineare la centralità dell'anno 1956, in cui le rivolte popolari contro il giogo sovietico in Polonia e in Ungheria segnano la fine di una certa idea del comunismo, sulla quale Fortini riflette nella raccolta di saggi Dieci inverni del 1957. Inizia allora una fase di profonda introspezione segnata dalle dimissioni dal Partito Socialista e dalla pubblicazione di nuove raccolte poetiche, Poesia ed errore nel 59 e Una volta per sempre nel 63. Dal 1963 esce da questo relativo isolamento, grazie all'insegnamento, prima in diversi istituti tecnici dove ebbe allievi appassionati, tra cui il giovane Angelo Branduardi, che lo ha sempre ricordato con affetto, e gli ha dedicato nell'anno della morte il disco La Domenica e il Lunedì. Poi, dal 1971 all'87, come docente di storia della critica presso l'Università di Siena, che conserva tuttora il suo archivio. Ma, soprattutto, tramite una rinnovata partecipazione al dibattito culturale e politico condotto su riviste come Quaderni Rossi o i Quaderni Piacentini, o in giornali della Nuova Sinistra come Il Manifesto, nella scia degli avvenimenti del 68 e della protesta contro la guerra americana in Vietnam. Continuano in questi anni le raccolte di poesie con Questo muro del 1963 e Paesaggio con serpente del 1984 e le traduzioni, tra le quali quella del Faust di Goethe e quella dei racconti di Kafka, segnarono un'epoca. Dal 1987, anno in cui si ritira dall'insegnamento universitario, alla morte, avvenuta nel 1994, Fortini si dedica principalmente alla critica letteraria, con importanti riflessioni sulla traduzione poetica e alla riedizione dei suoi scritti anteriori, collaborando con gli autori di numerosi studi e monografie sulla sua opera, senza mai cessare gli interventi pubblici. Da ultimi, quelli contro la guerra del Golfo del 1991, alla quale dedicherà sette canzonette sul Golfo, e contro quella dell'Iraq nel 1993. Il suo ultimo libro di poesie, composita Solventur, esce pochi mesi prima della morte.
Riprendo ora le fila del discorso del professor Dupigrenet. Mi chiamo Virgilio Berardocco, sono iscritto al primo anno del Master in Lingua, Letteratura e Civiltà Italiana dell'Università della Svizzera Italiana, dopo essermi laureato a Milano in Arte e Letteratura. Il mio primo incontro con Fortini è riconducibile principalmente alla sua attività di traduttore ed interprete di autori come Proust, Tolstoi, Kafka e Brecht. La sua figura è quella del poeta impegnato, sia socialmente sia intellettualmente, che dinanzi agli sterili formalismi della neoavanguardia italiana ha contrapposto una poesia capace di riflettere sul ruolo sociale della letteratura, ma anche sulle contraddizioni del rivoluzionario costretto a convivere con le aporie del capitalismo e la fedeltà agli ideali marxisti, su cui Fortini, ad esempio, rifletterà in Verifica dei poeteri, una raccolta di saggi scritti a cavallo tra gli anni 50 e 60, successivamente pubblicati nel 1965. La sua parabola poetica esistenziale ci restituisce il senso del grande rifiuto. La sua poesia esprime la tensione civile ed intellettuale di un'intera esistenza data alla ricomposizione di quel lacerante conflitto creatosi tra la poesia e l'insopportabilità di un presente a cui Fortini guarda come attraverso un vaso di Pandora, restituendoci impassibilmente, senza accusare le vertigini, come prima di lui il suo amato Kafka, il negativo del proprio tempo. Egli ha sottoposto a verifica le contraddizioni di un mondo che andava a lui dischiudendosi sempre più nelle sembianze di una modernità alienata. La sua è una poesia che si configura come luogo utopico per eccellenza, nella misura in cui si guarda l'utopia non nel suo senso deteriore, mero non luogo, ma bensì come spazio mentale in cui il rapporto tra l'io e il mondo si carica di una progettualità rinnovata che informa il pensiero. Una volta per sempre, la terza raccolta poetica di Fortini, dopo Foglio di via e Poesia e errore, è pubblicata nel 1963 e contiene, a mio parere, la lirica che più di altre sussume l'intera vicenda poetica esistenziale di colui che più di altri ha saputo interpretare con acume e lungimiranza i bisogni e le sofferenze di un'Italia fortemente compromessa ed offesa dalla guerra. La lirica da me scelta è Traducendo Brecht, il grande drammaturgo tedesco che sarà per Fortini uno dei suoi maggiori punti di riferimento, in particolare per la verifica a cui entrambi hanno sottoposto la parola, sempre più disorientata da quei processi di demistificazione e desacralizzazione posti in essere dalla società dei consumi.
Un grande temporale per tutto il pomeriggio si è attorcigliato sui tetti prima di rompere in lampi. Fissavo versi di cemento e di vetro, dove erano grida e piaghe murate, membra anche di me, cui sopravvivo. Con cautela, guardando ora i tegoli battagliati, ora la pagina secca, ascoltavo morire la parola d'un poeta, o mutarsi in altra, non per noi più voce. Gli oppressi sono oppressi e tranquilli. Gli oppressori tranquilli parlano nei telefoni. L'odio è cortese. Io stesso credo di non sapere più di chi è la colpa. Scrivi, mi dico. Odia chi con dolcezza guida al niente gli uomini e le donne che con te si accompagnano e credono di non sapere. Fra quelli dei nemici scrivi anche il tuo nome. Il temporale è sparito con enfasi. La natura, per imitare le battaglie, è troppo debole. La poesia non muta nulla. Nulla è sicuro. Ma scrivi.
Fra quelli dei nemici scrivi anche il tuo nome, scrive Fortini, alludendo alla necessità di cui parlavo dianzi di sottomettere a verifica la realtà esterna e la propria, al fine di restituirle in tutta la sua pregnante problematicità allo sguardo critico dell'uomo. La poesia non muta nulla, nulla è sicuro, ma scrivi. Sono le amare ma sagge parole con cui Fortini si congeda dalla sua poesia, troppo spesso letta alla luce di un semplice sbrigativo nichilismo alla page. La poesia di Fortini non è mera negazione della realtà, ma bensì consapevole decostruzione della sua dimensione dogmatica, quella sovranità dei padri a cui la tradizione ebraica, della quale Fortini era pur sempre figlio, ha invece sempre anteposto le madri, più pazienti e disponibili a ricomporre quei sentieri da tempo interrotti. Infine il suo ultimo ammonimento: nulla è sicuro, ma scrivi. nel quale possiamo forse riconoscere alla scrittura quella capacità non già di rappresentare la realtà, ma bensì di presentarla all'interno di un discorso poetico che si realizza nella verifica e nel superamento di se stesso. La sua è una poesia che sottopone la realtà ad un continuo processo di risignificazione, in cui nominare la realtà, proprio come nella cultura ebraica, è già un partecipare della stessa. Quella realtà che, come la poesia di Fortini, è un sapere danzante, il cui grido sopravvive al silenzio e sempre ci abbaglia.
No, non perdetelo il tempo, ragazzi, non è poi tanto quanto si crede, date anche molto a chi ve lo chiede. Dopo domenica e lunedì vanno le nuvole coi giorni di ieri, guardale bene e saprai chi è, lasciala andare la gioia che hai, un giorno forse la ritroverai. Camminano le ore, non si fermano i minuti, se ne va. Perdiamolo il tempo, ragazzi, non è poi tanto quanto pensate, dopo l'inverno arriva l'estate e di domani nessuno lo sa.
Che Franco Fortini sia presentato in una serie della Radio Svizzera Italiana dedicata ai classici italiani appare al tempo stesso naturale e paradossale. Naturale perché, oltre a lezioni e studi, Fortini dedicò ad essi numerosi interventi radiofonici e sembra dunque di prolungare oggi, parlando di Fortini, i suoi dialoghi con i classici della letteratura italiana registrati nel 1991 e pubblicati nel 2000 con il titolo Le rose dell'abisso. Ma è anche paradossale perché Fortini assunse sempre una posizione critica nei confronti dello strumento stesso di ogni classicismo, la lingua, e specialmente quella poetica, in una démarche per certi versi simili a quella del suo contemporaneo e interlocutore privilegiato, anche se spesso difficile, Roland Barthes. La figura di Franco Fortini appare esemplare, non solo per l'equivalenza nella sua opera del ruolo della poesia e della saggistica, che si nutrono l'una dell'altra, talvolta perfino integrandosi, ma anche per il suo impegno politico nel senso più lato, che dà un significato particolare all'espressione poesia civile. L'interesse per la politica che attraversa l'interezza del suo pensiero e della sua opera, tanto quella poetica che quella teorica, è caratterizzato dal dialogo e da costanti prese di posizione, scrive costantemente su o tramite. E questo dialogo è profondamente europeo, avendo come interlocutori Brecht e Roland Barthes, Adorno e Lukács o ancora Jean-Paul Sartre, contrariamente, ad esempio, a quanto avviene per Pasolini, la personalità letteraria con cui intrattiene le maggiori affinità a livello nazionale. A differenza di quest'ultimo, inoltre, che, nonostante il continuo alternare dalla poesia al romanzo e dalla scrittura al cinema, rimane all'interno di un registro letterario ed artistico, l'attività di Fortini attraversa terreni concreti. Un ruolo di consulente editoriale da Einaudi, presso cui introduce in particolare i filosofi della scuola di Francoforte, la collaborazione regolare a diversi giornali e numerose riviste e l'attività di traduttore. la varietà di supporti utilizzati dei due poeti risulta dunque dalla diversa comprensione della realtà, fondamentalmente estetica nel primo, Pasolini, politica nel secondo, Fortini. Questo décalage è all'origine dello screzio che li opporrà. In Europa, l'interlocutore privilegiato di Fortini è senza dubbio Bertolt Brecht, e fin dagli anni 50, quando il drammaturgo e poeta tedesco era ancora poco noto in Italia. Si erano incontrati a Milano in occasione della prima dell'Opera da Tre Soldi, messa in scena da Giorgio Strehler nel febbraio 1956, anno fatidico dal punto di vista storico e in particolare per il poeta italiano. Brecht costituisce un modello, al contempo politico e letterario, la cui influenza, attraverso il filtro delle traduzioni, irrora tanto la poesia che i saggi fortiniani e perdura ben al di là del momento in cui il poeta tedesco sembra passare di moda in Italia. Rari sono i saggi di Fortini dedicati interamente a Brecht, ma la sua lezione si propone come riferimento costante di tutta la sua produzione. Brecht è il modello anche nel rapporto tra la politica e la scrittura, data la sua capacità di pensare e scrivere una poesia che sovverta la lingua del potere. Ed è d'altronde da Brecht che Fortini prende a prestito il titolo metaforico della sua antologia di traduzioni Il ladro di ciliegie. Fortini, insomma, impara da Brecht una scrittura poetica che permette di trarre insegnamento dalla storia in maniera non dogmatica, ma che rimane invece aperta all'interpretazione. Per Fortini, la migliore poesia di Brecht è una poesia di situazione poetica e si fonda dunque non tanto su una tensione tra lingua sociale e parola privata, né tra ciò che è detto e ciò che è taciuto, quanto tra un universo storico, culturale, ideologico già costituito e presupposto, nel suo caso quello al contempo rivelato e fondato dal pensiero marxista, e un'occasione, una situazione, un esempio. Fortini tende così ad introdurre nella lingua morta della borghesia, come definisce la lingua letteraria italiana dei tempi di Dante in poi, delle forme atte ad esprimere il pensiero rivoluzionario in opposizione alla corrente ermetica che caratterizza la poesia del dopoguerra italiano, considerata da lui invece come reazionaria. Una sezione di Una volta per sempre, la raccolta del 1963, la cui gestazione è contemporanea della fase più intensa della traduzione brechtiana, si intitola non a caso Traducendo Brecht, come ricordato da Virgilio Berardocco. In essa diversi componimenti si presentano come emblematici della poetica fortiniana fondata sull'eredità brechtiana. Scritti tra il 1959 e il 1962, essi sono caratterizzati dalla doppia impronta delle traduzioni e delle conseguenze degli avvenimenti del 1956, quando sparisce la speranza di un'altra possibilità di comunismo. L'essenziale, dice Fortini, è la mancanza di commento, dunque la inesauribilità della parabola. Questa apertura è un appello alla partecipazione del lettore che, se si dimostra particolarmente originale in poesia, segue invece perfettamente il meccanismo teatrale impiegato da Brecht nelle sue pièce. L'importante, scrive Fortini, è che lo spettatore sia messo in condizione di farsi traduttore. Fortini rimarrà fedele fino alla fine a questa concezione al contempo democratica e aristocratica della poesia, attraverso la quale scorge la possibilità di realizzare tutte le potenzialità della lingua. Secondo la lezione brechtiana, agli antipodi di una poesia ermetica e ripiegata su se stessa, e invece in una poesia debordante dal suo terreno abituale, che la lingua fortiniana, integrandovi la narratività e ciò che veicola il linguaggio, le leggende e le canzoni popolari, si pensi alla sua partecipazione all'esperienza di cantacronache negli anni 50, sperimenta un rapporto nuovo con il potere, come se il discorso che essa trasmette fosse inesauribile e non si ripiegasse mai su se stesso. Nulla è sicuro, ma scrivi, come l'esprime questa sorta di parola d'ordine di Fortini in conclusione della sua poesia programmatica dell'eredità brechtiana. Il diritto all'errore, rivendicato da Fortini in occasione della polemica con Pasolini, e cui allude il titolo della sua seconda raccolta poetica, Poesia ed errore, del 63, diventa allora un nodo centrale del suo pensiero, nel senso di una evoluzione dialettica contraria all'attitudine pasoliniana, caratterizzata invece dal rifiuto di ogni forma di pentimento. In opposizione ad una scrittura isolata dal reale, la forma di poesia a cui si tende è quella più atta a basarsi sulla sua infinita polisemia, proprio perché utilizza tutte le dimensioni del linguaggio. La responsabilità della poesia nei confronti del linguaggio, ecco forse la lezione più importante di questo classico anticlassico che è stato Franco Fortini.
La partenza. Ti riconosco, antico morso. Ritornerai tante volte, e poi l'ultima. Ho raccolto il mio fascio di foglie, preparata la cartella con gli appunti, ricordato chi non sono, chi sono, lo schema del lavoro che non farò. Ho salutato mia moglie che ora respira nel sonno, sempre la vita passata, il dolore che appena le ho assopito, con imperfetta, di sé pietosa, atterrita tenerezza. Ho scritto alcune lettere ad amici che non mi perdonano e che non perdono. E ora, sul punto di dormire, un dolore terribile mi morde, come mille anni fa, quando ero bambino, e lo chiamavo Iddio. E Iddio è questo ago del mondo in me. Fra poco, quando dai cortili l'aria fuma ancora di notte e sulla città la brezza capovolge i platani, scenderò per la via, verso la stazione, dove escono gli operai, contro il loro fiume triste di petti vivo, attraverso la mobile speranza che si ignora e resiste, andrò verso il mio treno.
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Franco Fortini con François Dupuy-Grenet e Virgilio Berardocco.